Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il super peccato non perdonato. Questo è il titolo che ho voluto dare. Beh, certo che è un po' strano, ma vedremo nei prossimi minuti di spiegarlo bene. Parleremo di Marco, il Vangelo di Marco, al capitolo 3, i versetti da 20 a 25. Abbiamo già visto nelle puntate precedenti di Appuntamento con Dio che Gesù si trova a Cafarnao, è stato nella sinagoga di sabato, ha guarito un uomo che ha una mano paralizzata, una mano completamente rinsecchita, diciamo così. Ci sono i farisei che invece di guardare questa guarigione, questo miracolo, questo fatto eccezionale, bellissimo, cosa fanno? Si concentrano invece su tutt'altro. Non gli importa nulla che Gesù guarisca, che Gesù entri nella vita delle persone per trasformarla, potrebbe entrare anche nella loro vita, eppure non vogliono, non lo accettano, non lo desiderano. L'unica cosa che fanno è andare ad accordarsi con coloro che collaborano con il re Erode per cercare di trovare il modo di eliminare completamente e definitivamente Gesù, perché dà fastidio. E Gesù quindi, che ancora continua ad andare in giro con i suoi discepoli, che guarisce ancora, che sceglie 12 di questi discepoli come suoi compagni regolari, diciamo così, per andare a predicare, a cacciare i demoni. E quindi dopo quest'ultima situazione, dopo quest'ultimo fatto, Gesù ritorna nella casa che lo ospita a Cafarnao, che era, come abbiamo visto, come abbiamo capito in qualche modo, probabilmente la casa di Pietro. Ed eccola ancora lì la folla comincia di nuovo a radunarsi. Siamo giunti quindi a Marco capitolo 3, versetti da 20 a 35, e la casa è di nuovo affollata, completamente affollata, e lui e i suoi discepoli non riuscivano neanche a trovare il tempo di mangiare, di stare tranquilli. E arrivano allora quelli che di primo acchito Marco definisce i suoi parenti, ma alla fine di questo capitolo darà una definizione più precisa, più chiara. E dice intanto qui che i suoi parenti avevano saputo quello che stava succedendo, quello che stava capitando a Gesù e per mezzo di Gesù. E allora cosa fanno? Anche loro non capiscono bene. Vengono per cercare di portarselo a casa e dicono: ma Gesù è completamente impazzito, portiamolo via, arrivano per questo motivo. E Marco sospende a questo punto la scena per parlare di qualcosa di veramente importante, di veramente serio. Cioè, c'erano certi teologi giudei che erano venuti apposta da Gerusalemme e dicevano: quest'uomo è posseduto da Satana, il re dei diavoli, ecco perché i demoni gli ubbidiscono, ecco perché riesce a liberare la gente dalla possessione diabolica, perché riesce a spuntarla contro i diavoli. Ma Gesù li chiama e gli pone una domanda e gli dice: come può essere che Satana scacci via Satana? Un paese diviso in due parti che si combattono fra di loro finisce certamente in rovina. E se parliamo di una famiglia divisa dai litigi, non può durare. E quindi se Satana combatte contro se stesso, come può durare? Come può farcela? Il suo potere è finito. Beh, se siete stati o state ingiustamente criticati o criticate, siete stati fraintesi, beh, siete in buona compagnia. C'è Gesù, che lo è stato prima e molto più di voi, molto più di noi, e davanti alla realtà innegabile del potere di Gesù, della potenza di Gesù, questa, chiamiamola, commissione di indagine che scende da Gerusalemme fino a Cafarnao, organizza non qualcosa per appurare, per capire la vera verità, il gioco di parole, ma organizza invece una campagna di disinformazione. Oggi si chiamano le fake news, delle notizie false, palesemente false, e con accuse gravissime per giunta contro Gesù, per spiegare le cose che lui faceva liberando la gente dal male. E allora voi come reagireste, noi come reagiremmo a questa provocazione chiara, a questa provocazione palese? Beh, Gesù spiega con pazienza l'assurdità di queste accuse, ma non si ferma qui. Ma noi riprenderemo invece fra pochi minuti. Come dite? Cosa c'entra il superpeccato non perdonato del titolo? Ve lo spiego fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Il superpeccato non perdonato, questo il titolo che ripeto anche in questa seconda parte del nostro momento di riflessione dedicato oggi al Vangelo di Marco, esattamente i versetti da 20 a 35 del capitolo 3. Avevamo lasciato Gesù accusato da questa commissione di indagine, da questa commissione di inchiesta di teologi che vengono giù da Gerusalemme per accertarsi della verità. Qualcuno direbbe della verità? No, hanno fatto semplicemente una campagna di disinformazione, una serie, dicevamo poc'anzi, di fake news contro Gesù. Quest'uomo riesce a liberare dai demoni le persone perché si è accordato con il principe dei demoni, si è accordato con Satana, per questo riesce a fare queste cose. E Gesù spiega invece, spiega con pazienza, che sono delle accuse assurde, e poi continua nel dire che chi vuole battere l'uomo forte lo deve prima legare per entrare nella sua casa e portargli via le sue cose. E qui ovviamente Gesù parla di Satana, ma parla anche di se stesso. Perché cosa sta dicendo? Dice che è lui che sta facendo l'opera di liberazione, che sta entrando nella casa di questo uomo forte, nella casa di Satana, che appunto, come sappiamo, è il principe di questo mondo, definito proprio nei Vangeli con le parole che ho appena pronunciato. E Gesù entra nella casa dell'uomo forte, tra virgolette, lo lega, lo ha legato, e gli porta via le sue cose, le persone che egli possiede. E Gesù, che riduce in schiavitù l'uomo forte, che lo batte, lo vince, quando invece è stato l'uomo forte che ha ridotto prima le persone in schiavitù, con il peccato, con la possessione, con la malattia, con la morte. E Gesù ha vinto tutto questo. Intanto ha vinto la possessione in quei momenti di cui ci parla Marco, e in prospettiva ha vinto la malattia e la morte, che non esisteranno più nel mondo restaurato, nel mondo in cui Gesù ritornerà nella sua gloria alla fine dei tempi. Ed anche il peccato è stato vinto. Noi, se ci leghiamo a Gesù, possiamo non peccare. E ci dirà poi l'apostolo Giovanni: beh, se però anche pecchiamo, se però anche peccate, noi abbiamo Gesù il giusto, il figlio di Dio, che se ritorniamo a lui ci perdona da ogni peccato. Quindi non siamo perduti, non siamo persi in questo mondo apparentemente pieno di cose avverse, di cose contrarie a Dio e alla nostra vita, perché Gesù ci libera, ci ha già liberati. Però, dicevamo, c'è il peccato, anzi, il super peccato, non perdonato. Di cosa si tratterà mai? Beh, è qualcosa di molto semplice. La cosa non sta nella volontà di Dio, sta nella nostra volontà. Che cos'è? Che cosa sarà mai? Perché è un super peccato? Perché non viene perdonato? Anzi, perché Dio non può materialmente, anche se volesse, anche se vuole, non può perdonare questo super peccato, perché dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Stiamo parlando del peccato contro lo Spirito Santo, il peccato che quei teologi in particolare stavano già commettendo in quel momento e che commette in ogni tempo, in ogni dove, in ogni luogo, qualsiasi persona rifiuti l'influsso dello Spirito di Dio nella propria vita. Contro questa decisione Dio non può nulla, non può costringerci a credere, a cedere al richiamo dello Spirito Santo nel nostro cuore, nella nostra vita. Dio non può. E questo peccato è un super peccato, perché supera appunto tutti gli altri peccati. Perché gli altri peccati, nel momento in cui arriva il pentimento da parte nostra, vengono perdonati tranquillamente. Ma se noi rifiutiamo colui che fa venire il pentimento nella nostra vita, se noi rifiutiamo lo Spirito Santo, non verrà il pentimento, non verrà proprio lo Spirito Santo, non verrà il perdono da parte di Dio. E quindi, riprendendo l'esempio di questi teologi così particolari che avevano costituito questa commissione d'indagine contro Gesù, con disinformazione, fake news e quant'altro, ritornando a prendere loro come esempio, la loro azione non era un'azione che derivasse da un semplice fraintendimento delle cose, ma era una distorsione deliberata della verità, un rifiuto consapevole dell'illuminazione dello Spirito Santo. E questo peccato è appunto imperdonabile, perché rivela un indurimento del cuore, un indurimento che chiude, che blocca, che ferma in maniera definitiva ogni possibilità di ricredersi, ogni possibilità di ritornare indietro sui propri passi. E purtroppo anche oggi tante persone si arrampicano sugli specchi pur di non riconoscere l'origine divina dell'opera di Gesù, l'origine divina del suo messaggio, l'origine divina della sua vita. E Gesù ci dà ancora un ulteriore insegnamento. I suoi parenti, diceva Marco all'inizio di questo capitolo 3, della parte di capitolo 3 dal 20 in poi come versetti, riportava qui Marco che i suoi parenti in maniera generica dicevano che Gesù era diventato pazzo e quindi erano venuti a prenderlo per portarselo via, per farlo rinsavire, per farlo ricredere. Beh, verso la fine, a conclusione dell'intero capitolo, Marco riporta i dettagli maggiori, perché scrive che proprio in questa casa affollata dove Gesù stava insegnando queste cose giunsero non genericamente i suoi parenti, ma sua madre e i suoi fratelli, che lo mandano a chiamare, neanche entrano, gli vogliono parlare. E qualcuno viene da Gesù e gli dice: tua madre e i tuoi fratelli sono fuori, vogliono vederti. E Gesù allora risponde: beh, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E poi, guardando quelli che lo circondavano lì, dice: ecco, sono questi mia madre e i miei fratelli. Tutti quelli che fanno la volontà di Dio sono mio fratello, mia sorella e mia madre. E quindi tutti voi, tutti noi, siamo fratelli e sorelle di Gesù nel momento in cui accogliamo lo Spirito Santo di Dio, lo Spirito Santo di Gesù nella nostra vita, e gli permettiamo di trasformarci sin dal profondo del nostro cuore. Che Dio ci benedica.